dark time, full of deceit and greedy, yet nearly defeated. When public enemy heeded us not to believe him, the semen be feeding us lies we should leave him behind. Miley Cyrus's apprentice with the demons,
but he's got time on his side. Mr. Skyscraper, his aesthetics and his lies, sooner or later we'll jump back in his sack.
Mr. Skyscraper,
before he stabs us in the back.
Mr. Skyscraper,
but he's got time on his side. Mr. Skyscraper, his aesthetics and his lies, sooner or later we'll jump back in his sack.
Mr. Skyscraper,
before he stabs us in the back.
Mr. Skyscraper,
Mr. Skyscraper, crazy paper, knowing death will take it later. Raising innovators, gripped influencing.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past.
Ed eccoci in diretta, sono le 9:32 minuti di quest'oggi, lunedì 12 febbraio, e come preannunciato dalla nostra pagina Twitter, adesso cominciamo la rassegna stampa, come sempre a partire dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali, reduci tra l'altro da un weekend piacevolmente di lotta come quello appena trascorso. Nel frattempo vi ricordo i contatti della radio, quindi il 380 47 16 299 per poterci scrivere un SMS, ma anche il nostro nuovo canale Telegram, piuttosto che le consuete pagine Facebook e Twitter che adesso abbiamo appena aperto, o ancora la mail contaminati@radiazione.info con la quale potete suggerirci iniziative, proporci interviste, rilanciare insomma diversi appuntamenti, o perché no farci critiche o osservazioni e suggerimenti vari. Quindi insomma diversi sono i canali con cui interagire, e ovviamente c'è anche la come dicevo la chat sul nostro sito, che potete utilizzare sia in forma privata come guest oppure insomma con il vostro solito nickname. Detto ciò, la giornata è particolarmente uggiosa, e in questo contesto insomma dove ormai i fili d'erba sono sempre meno, il cemento è sempre di più, ci lasciamo insomma a uno stacco musicale con Sunshine on the City.
Sunshine. l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci le 9:37 minuti, 12 febbraio, durante la rassegna stampa appena cominciata. Trattiamo infatti di cronaca locale a partire da il gazzettino che abbiamo sotto mano. Infatti siamo proprio a pagina 13. Si parla di case, questa volta non di alloggi popolari lasciati vuoti colpevolmente oppure messi in vendita all'asta, ma in generale qui viene fatta una fotografia rispetto ai prezzi delle case. Quindi si legge: Arcella giù e boom Guizza. E in effetti dalle parti appunto della Guizza, piuttosto anche di Albignasego, spostandoci un po' più in là, ormai vediamo interi quartieri che sorgono insomma piuttosto velocemente, anche se insomma altrettante non sembrano le vendite di tutti questi nuovi appartamenti, di tutte queste nuove villette, in cui a volte sembra di stare un po' all'inizio del film di Edward Mani di Forbici, insomma. Si legge nel sottotitolo: a livello provinciale prezzi scesi dello 0,8%, sulle Riviere 2.750 euro al metro quadro, a Castelbaldo 250. Qui poi ovviamente si ritira fuori il tanto utilizzato termine degrado, quindi degrado determinante nel valore, e infatti abbiamo tale Ferrari dell'ANAM che dice: in certe zone il problema non è l'immobile ma il vicino. E quindi i prezzi delle case che scendono di un altro 0,8%, ma tra gli operatori del mercato, così si dice, cresce l'ottimismo trainato dall'aumento degli affari. Affari che in città vedono protagonista la Guizza, come sottolinea Michele Ferrari, presidente provinciale di ANAM, l'associazione degli agenti e dei mediatori legata alla Confesercenti. Va sempre peggio invece all'Arcella, nell'area attorno alla stazione ferroviaria. Qui invece il problema, dice sempre Ferrari, è legato al degrado. E poi, l'articolo prosegue a pagina 3, quindi vediamo un po' di che si tratta. Il ritorno alla Guizza, fuga dal Borgo Magno, dopo che, tra l'altro, insomma, ormai da circa 20 anni a questa parte hanno fatto di tutto per rendere piuttosto invivibile quella zona, a cominciare anche dai lavori del sottopassaggio ferroviario, che se non sbaglio durano da circa 5 anni, e non si capisce bene che cosa stiano facendo, ma di fatto il cantiere si sposta probabilmente di un millimetro al giorno. Ebbene, poi venendo proprio alla notizia in primo piano qui a pagina 3, si legge che i padovani tornano ad acquistare interessante sapere quali padovani, perché se si tratta dei soliti palazzinari, beh, senz'altro loro insomma fanno grandi affari. Poi le persone, per così dire, normali, decisamente se la passano diversamente. Comunque qui si legge: mentre il degrado della zona fossa il Borgo Magno e la prima Arcella, nonostante si trovino i prezzi più bassi della città, in media 1,162 euro al metro quadro, quindi 1.162 euro al metro quadro, la Guizza è sempre più richiesta, sia per i servizi che tipologia di case, senza contare i costi allettanti, 1.172 euro al metro quadro. Ne è convinto, dati alla mano, appunto, il presidente dell'Associazione Nazionale degli Agenti e dei Mediatori d'Affari, Michele Ferrari, che nominavamo poco fa. Qui poi si ripetono i dati che abbiamo già visto prima, e rispetto alle motivazioni il presidente di ANAM dice si è finalmente imboccato un trend positivo che vede un aumento della domanda e di conseguenza delle compravendite. Ma cos'è successo? Cosa spinge ora ad acquistare rispetto a prima? E qui lui afferma: a determinare questo sono i mutui ancora convenienti, i prezzi delle abitazioni ormai a livelli minimi e una rinnovata fiducia nel settore. Certo che, come dire, i mutui ancora convenienti è un po' un eufemismo. Ad ogni modo, chi riesce a fare il mutuo evidentemente, insomma, si strozza per 20 o 25 anni, praticamente rinunciando anche a qualsiasi tipo, insomma, di vita vera e propria, per quanta sia, insomma, la mia personale esperienza. Ad ogni modo, l'andamento, si legge, degli ultimi anni nel mercato immobiliare ha visto i prezzi scendere progressivamente e un cambiamento a livello di topologie richieste, determinando uno spostamento sui tagli più grandi. Insomma, chi ne aveva la possibilità si comprava la casa per la famiglia e basta. La tendenza invece ora inizia a dare segnali di inversione, registrando interesse anche per i tagli più piccoli per investimento, come succedeva una volta, che probabilmente sono un po' tutti quegli appartamenti, ad esempio, per studenti che più di qualcuno, insomma, si comprava o addirittura ne comprava decine, in maniera tale, insomma, da fraccare, come si dice qui in Veneto, magari 7-8 studenti in un unico appartamento, facendogli pagare 300 euro per una tripla. Ecco, questi che sono, come dire, stati i grandi affari di un tempo. E poi le zone, per l'appunto, l'abbiamo già visto, si parlava appunto del cosiddetto degrado in zona Borgomagno, dove non solo, lo dicevamo, il cantiere del sottopassaggio ferroviario dura da 5 anni, ma nel corso del tempo di fatto anche l'albergo proprio storico che c'è sul cavalcavia Borgomagno è sempre rimasto chiuso, è sempre rimasto, insomma, teatro anche di persone, insomma, che andavano a farsi, oppure persone senza tetto che, non trovando altra sistemazione, andavano a dormirvi dentro. Ebbene, su quell'albergo nel corso degli anni si sono susseguite diverse ipotesi, dall'ostello della gioventù a tante altre belle cose. Ovviamente mai nessuna amministrazione comunale ha fatto nulla in merito, senza contare che poi si è andati anche a chiudere la cosiddetta Casa Rossa, cioè l'ASL, il presidio ASL, dove moltissimi cittadini andavano a fare visite mediche, prelievi del sangue e quant'altro. Quindi, una volta chiuso quel punto lì, effettivamente la zona si è letteralmente svuotata e l'ASL è stata spostata, come sappiamo, in via Temanza, quindi non più nella prima arcella, ma molto, molto più in avanti, insomma, in via Tiziano Aspetti. Ebbene, come dire, non ci stupiamo quindi se la zona del Borgomagno presenta, come dire, delle difficoltà che sono innegabili, che comunque sono difficoltà che vengono anche spesso e volentieri ingigantite non poco. Nel frattempo, come dire, mi viene anche da consigliare, così sorridendo, uno sguardo sulla pagina Facebook Arcella Town, che invece fa vedere qual è anche un altro volto dell'Arcella e anche della prima Arcella, che non è quello appunto del degrado, ma è piuttosto quello delle iniziative multietniche e multiculturali, come di fatto quel quartiere è rappresentativo, è portatore insomma di questi valori. E come dire, non mancano anche tutta una serie di librerie e di centri dove senz'altro di degrado non si può assolutamente parlare. Nel frattempo, quindi, ecco, per avere anche un'altra visione, ecco, dicevo, consiglio, insomma, uno sguardo sulla pagina Facebook Arcella Town, anche per farsi, insomma, ogni tanto un paio di risate. E poi, proseguendo con questo articolo, si legge, ma è un po' la scoperta dell'acqua calda, che i servizi come scuole, trasporti, incidono molto sulla scelta dell'area in cui si vuole comprare. E si legge, infatti, rispetto anche a questa cartina geografica che qui ci viene proposta molto in risalto, a pagina 3 del Gazzettino, si vede proprio come anche nella zona della cintura urbana e nella zona termale i prezzi delle abitazioni siano tra i più alti della provincia. Qui, infatti, vediamo come il valore di case e appartamenti regga piuttosto bene anche nei comuni più grossi come Monselice, Este, Cittadella e Piove di Sacco, oltre a quelli al confine tra il veneziano e il trevigiano, mentre crollano nella bassa e nel piovese. Il tutto principalmente legato ai servizi, in particolare appunto scuole e trasporti. Si passa poi a un ultimo focus, cioè quello dei numeri, e si legge: ma quanto costa comprare casa oggi? Gli ultimi dati disponibili in tal senso li offre immobiliare.it, che prende come riferimento le quotazioni medie di gennaio. Il più alto prezzo al metro quadro degli immobili in vendita nella provincia di Padova è stato registrato nel capoluogo, dove il prezzo medio è pari a 1.743 euro per metro quadro. Sulla stessa tacca, pochi euro in meno si attestano al Bignasego, che prima nominavamo, poi Abano, Montegrotto e Selvazzano. Anche qui, insomma, andiamo sulle villette di Edward Mani di Forbice, come dicevo prima. E poi il prezzo più basso invece è stato registrato a Castelbaldo, con un valore corrispondente a 215 euro per metro quadrato. Le quotazioni più basse però si trovano anche a Piacenza d'Agige, Sant'Urbano, Urbana e Anguillara, e i comuni più grandi e lontani dal capoluogo continuano a reggere, quindi si diceva prima Cittadella, Monselice Este e Piove di Sacco. Qui poi, insomma, ulteriori focus rispetto alle cosiddette occasioni. Quindi si legge che nonostante il mercato immobiliare abbia lentamente recuperato numeri fino a far pensare gli addetti ai lavori in una ripresa totale del comparto, come appunto evidenziano gli ultimi dati dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, quello che però continua a far specie a chi deve vendere o comprare sono i prezzi delle case, sempre in calo, seppur leggero, oppure fermi al periodo di piena crisi. Poi qui, dopo tutto questo articolo che un pochino ho riassunto, ci sono anche dei dati sulle quotazioni in borsa, sorvoliamo su questo, e poi le preoccupazioni. Quindi dopo un articolo, come dire, molto molto ottimista, un piccolo spazietto, qualche riga viene dedicata alle preoccupazioni, cioè per i padovani le preoccupazioni maggiori sono legate alle potenziali fluttuazioni del mercato immobiliare e al possibile peggioramento del contesto circostante provocato da interventi edilizi, degrado o da aumenti del livello di criminalità e inquinamento della zona. Pesano anche l'incertezza su tassazione e cambiamenti normativi, come rivela l'ultima ricerca dell'osservatorio di Sara Assicurazioni. E qui poi, è anche interessante vedere, anche se non si può fare via audio, però è interessante vedere questa cartina, dicevo, qui a pagina 3, dove abbiamo la panoramica appunto di Padova e dei suoi quartieri, e dove di per sé abbiamo anche diverse colorazioni rispetto al giallo con le zone centrali, il rosa con quelle semicentrali, le zone periferiche in viola e le zone agricole in verde, e decisamente il verde è sempre più scarso, come dicevamo anche poco fa. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
But in the end, smoking marijuana to blow your mind is like throwing sand in a delicate machine and hoping nothing goes wrong.
Yeah.
Eccoci le 9:54 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 12 febbraio e per l'appunto direi che andiamo a spostarci direttamente sulla cronaca nazionale, visto che, come spesso accade, la cronaca padovana del lunedì mattina non ci riserva particolari novità. Di fatto, insomma, circa tre quarti dell'intero giornale è dedicato ai risultati di calcio, come purtroppo il lunedì ci riserva, e decisamente gli altri titoli che qui troviamo non sono, insomma, particolarmente degni di nota. Di fatto, insomma, c'è un po' una carrellata di notizie rispetto alla caccia ai ladri degli scaffali. Qui si dice difendersi, una vera sfida, non esiste una tipologia di mano lesta, da chi ruba per fame a chi lo fa per trasgressione. E poi addirittura anche un altro articolone che parla di professionisti infedeli o sbadati, così sparisce oltre l'1% del fatturato, così come poi diverse pagine sono dedicate anche alle maschere di carnevale, che insomma, per quanto simpatiche, decisamente non ci interessano più di tanto a livello di notizie. Quindi andiamo decisamente sulla cronaca nazionale dopo un altro stacco musicale, ricordando comunque ancora i contatti della radio, cioè il 380 47 16 299 per scriverci un sms, oppure la nostra pagina Facebook, quella Twitter, la mail contaminati@radiazione.info o ancora la nostra chat Telegram, che trovate direttamente sul nostro sito.
Thank you. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 10 e un minuto qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 12 febbraio e per l'appunto spostandoci sulla cronaca nazionale ovviamente non si possono fare due parole rispetto a questo weekend di lotta decisamente antifascista che ha visto numerose città in tutto il paese scendere in strada proprio contro i fascisti di Casa Pound e Forza Nuova, ma anche decisamente contro chi li copre o addirittura insomma gli concede spazi e agibilità politica quotidianamente. Difatti sappiamo che il corteo di Macerata ha visto la partecipazione di oltre 30.000 persone e rispetto a questo vi consiglio anche l'ascolto del podcast della Rabbia del Sabato Sera che trovate come sempre nella sezione delle ultime interviste, quindi insomma una raccolta di voci rispetto alla piazza di Macerata, una piazza dicevo assolutamente molto molto partecipata e difatti trovate il post Le voci della manifestazione antifascista, quindi una manifestazione più che doverosa che ha visto non solo la partecipazione della cittadinanza ma anche di moltissime persone, associazioni e singoli compagni che da diverse parti d'Italia sono confluite proprio in questa città che, come purtroppo sappiamo, il 3 febbraio scorso è stata teatro dell'attentato fascista da parte di Luca Traini, che ha iniziato a sparare dalla sua auto, tra l'altro con regolare porto d'armi, come se non bastasse, a tutte le persone di colore che incrociava sulla propria strada. E abbiamo anche visto come di queste persone, di tutti questi feriti ricoverati in ospedale, non ci sia stata da parte dei media mainstream un'attenzione particolare. Difatti molto molto raramente sono stati fatti i nomi di queste persone o sono stati dati o sono state date delle informazioni rispetto alle loro storie, alle loro vite, alla loro età. No, fondamentalmente erano 6, 7 o 11 feriti, a seconda insomma dei dati che via via sono stati dati. E invece molto spazio è stato lasciato ai vari Salvini di turno, piuttosto che ai vari Roberto Fiore di turno, che di fatto difendono quanto ha compiuto questo neofascista, che lo ricordiamo, insomma, non è un folle, ma per l'appunto, inizia sempre per F, è un fascista. E quindi una grande manifestazione sabato in risposta a questo vile attentato ha attraversato il centro della città. Nel ribadire le falsità giornalistiche da un lato, ma anche nel difendere i migranti e soprattutto nel cercare di comunicare la necessità di non farsi dividere, la necessità di non cadere nel tranello di chi vuole spostare insomma la nostra rabbia nei confronti degli ultimi, e invece questa rabbia andrebbe decisamente indirizzata verso chi le nostre condizioni le ha provocate. Quindi una risposta unita, come si legge anche nel podcast, con tante manifestazioni anche in altre città d'Italia ed Europa contro chi lo straniero lo uccide a colpi di pistola o nei CIE o nei lager libici, e contro coloro che su quelle vite cercano di costruirsi un'immagine politica spendibile proprio in questa campagna elettorale in corso. Quindi insomma ci sono diverse voci da questa manifestazione. Poi anche qui a Padova c'è stato un presidio piuttosto numeroso in Piazza dei Signori, dove si sono alternati tutta una serie di interventi, alcuni più che doverosi, altri invece espressione appunto di forze politiche quali il PD, piuttosto che le dirigenze CGL, Ampi o Libera, che decisamente si discostano molto dalla loro base, una base che è molto più genuina, ma e che di fatti ha scelto di andare in piazza a Macerata, mentre, come dicevo, le dirigenze hanno, come è noto, ritirato l'adesione alla manifestazione diversi giorni prima, cosa che ha portato anche nuovamente a una mala informazione, visto che anche molti TG nazionali davano la manifestazione insomma come cancellata. Così non è stato, e come dicevo, tante sono state le città che si sono mobilitate contro i fascisti. Parliamo di Trento, in cui c'è stato un presidio organizzato dagli studenti, ma arriviamo anche a Siena, arriviamo anche a Piacenza, con anche i video che si stanno susseguendo via web, che hanno visto insomma una risposta molto molto determinata, e arriviamo anche a Torino, dove a Vallette c'è stato un corteo antifascista contro Casa Pound e Forza Nuova. Infatti assieme a Macerata, ma anche Piacenza, Milano e Cosenza, anche Torino è quella città che sabato è stata protagonista di una giornata di mobilitazione antifascista. E quindi proprio in contemporanea a tutti questi appuntamenti un po' da nord a sud, sappiamo che nel capoluogo piemontese i fascisti si erano dati appuntamento in corso Cincinnato, proprio nel quartiere popolare di Vallette. Attorno alla lapide in memoria degli esuli istriani che si trova in quella zona, ogni anno i neofascisti approfittano di questa data in cerca di un po' di visibilità, così si legge appunto su l'articolo pubblicato su InfoOut, finendo però puntualmente per apparire come una presenza estranea e aliena al quartiere, quindi raduni con 5 bandiere ciascuno in una cozzaglia di revisionismo storico e di cori razzisti e xenofobi. Nel pomeriggio appunto di sabato, a difesa dei neofascisti, come sempre aggiungo io, era stato schierato un dispiegamento di forze surreale, quindi c'erano polizia, carabinieri, guardia di finanza e, a chiudere tutte le vie, squadre di agenti della Digos che si aggiravano per i banchi del mercato. Il gioco sporco è sempre lo stesso, quello di tentare di cavalcare e strumentalizzare il malcontento delle zone più periferiche della città, cercando un consenso facile a parole ma difficile da costruire, quando di concreto Forza Nuova e Casa Pound non mostrano mai nulla più di una timida presenza in quartiere in periodo preelettorale. E quindi nel pomeriggio di sabato circa 200 antifasciste e antifascisti hanno risposto alla chiamata circolata nei giorni precedenti proprio per ostacolare il presidio fascista. Dopo alcuni momenti di tensione con le cosiddette forze dell'ordine e dopo un giro di spicheraggio per le vie del quartiere, un antifascista torinese, Fabrizio, è stato fermato e si trova in stato di fermo nel carcere delle Vallette. Nella notte sono stati sparati fuochi d'artificio in solidarietà e si attendono notizie sulla sua situazione. Ovviamente poi l'articolo qui su InfoOut giustamente si conclude dicendo: Fabrizio libero subito.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia mente. libero, 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 libero,
no way, never let it make you wear a frown.
Ed eccoci allora alle 10:15 minuti qui in diretta su radiazione.info, proseguendo la rassegna stampa di oggi lunedì 12 febbraio. Lo stavamo dicendo poco fa, Torino, anche Torino è antifascista e questo weekend di lotta un po' in tutta Italia va di nuovo a confermarlo, e anche dalla nostra pagina Twitter rilanciavamo il... lo slogan Fabrizio libero subito, e difatti ci spostiamo anche sulla pagina Facebook di Radio Blackout, che dà un aggiornamento proprio rispetto alle centinaia di antifascisti che sono scesi in piazza a Torino nel quartiere popolare di Lucento Vallette per contrastare la giornata del ricordo manipolato dei fascisti del nuovo millennio, quindi circa un centinaio tra Forza Nuova e Casa Pound. E infatti in un quartiere che, come si vede anche dalle foto, era blindato all'inverosimile, si è cercato di manifestare anche aggirando i blocchi della Celere, che per tutta risposta, come si è visto, ha caricato i manifestanti e ha fermato un compagno da sempre in prima fila nel praticare l'antifascismo militante. Sono seguiti poi momenti di tensione nell'attesa del suo rilascio. In serata invece è arrivata poi la conferma dell'arresto con l'accusa di resistenza aggravata, e giustamente questo post di Radio Blackout termina dicendo: l'antifascismo non si processa, Fabrizio libero, tutti liberi. E difatti poi abbiamo un post anche di circa un'ora fa con scritto: in attesa della decisione di conferma o meno dell'arresto di sabato, Mastello libero subito. Ovviamente ci aggreghiamo a questo coro, a questo slogan, e difatti cercheremo insomma di restare aggiornati direttamente anche dai canali di Radio Blackout, proprio per avere aggiornamenti su questo compagno, che tra l'altro varie volte insomma ci ha anche segnalato piacevolmente una serie di iniziative proprio da pubblicizzare e interviste da fare proprio dal territorio piemontese. E proseguendo appunto con la giornata di lotta di sabato, lo dicevamo anche Padova, insomma, ha visto un presidio piuttosto partecipato, senz'altro eterogeneo, ma che a mio avviso anche ha avuto una forza in più, quella di essere partecipato prevalentemente da giovani e giovanissimi, che senz'altro non sono stati anche particolarmente contenti del fatto che, dopo le belle parole pronunciate anche da diversi esponenti della giunta padovana, a distanza di circa un'ora e mezza un presidio di Forza Nuova avesse luogo proprio non solo a distanza di poco tempo, ma anche a distanza di pochi metri. Difatti i fascisti di Forza Nuova si sono ritrovati circa in una trentina in piazza Cavour, anche in questo caso con la giornata del ricordo manipolato, come veniva definita anche qui, e anche in questo caso il dispiegamento di forze dell'ordine era qualcosa di allucinante. Quindi svariate camionette, una decina anche di macchine della polizia, parecchi agenti sia in divisa che in borghese, insomma il tutto per difendere l'agibilità di questi loschi figuri che ancora una volta insomma hanno da dare la loro versione della storia, in barba anche insomma a quelli che sono i dati oggettivi insomma rispetto a quella vicenda. Tra l'altro non solo Forza Nuova ha potuto insomma fare questo presidio in piazza Cavour sabato, proprio a distanza di pochi metri e di poco tempo dal presidio antifascista, ma già i giorni precedenti, mercoledì 7 febbraio, una sala comunale, quella intitolata ai caduti di Nassiriya, è stata concessa proprio per la proiezione del del trailer, non del film, ma del trailer, quindi insomma 2 minuti di proiezione, di Rosso d'Istria, un'altra insomma delle trovate che vengono pubblicizzate proprio in concomitanza o in prossimità del 10 febbraio, e insomma un'altra delle tante opere che punta a riscrivere la storia, insomma, ad uso e consumo di chi vuole governare il presente. Quindi nel frattempo anche quella situazione, anche quell'iniziativa è stata contestata sia prima che alla fine, e anche in quel caso ben difesa, molto ben difesa da celere poliziotti e quant'altro. Ecco quindi che, come dire, spunta fuori anche chi, come Marina Buffoni, che poi insomma il cognome è un po' tutto un programma, propone di accusare chi ha contestato questa iniziativa di apologia di genocidio, se non sbaglio. Insomma, anche a lei sarebbe più che utile una lezione di storia rispetto a proprio la contestualizzazione di quelle vicende che tanto vanno a riscrivere, non tanto perché le foibe vengano negate di per sé, ma senz'altro perché c'è chi giustamente non accetta una riscrittura della storia così vergognosa, c'è chi giustamente si domanda come mai ogni anno i numeri degli infoibati salgano esponenzialmente. Addirittura ricordiamo insomma Maurizio Gasparri, anche lui insomma un nome, una faccia e un programma, che qualche anno fa arrivò a dire che gli infoibati erano 1 milione, poi insomma le fonti non sono date a sapere, ma di fatto chiunque su questa vicenda può sparare le cifre che gli pare, perché tanto non va reso conto a nessuno. E mentre così le cifre degli infoibati salgono di anno in anno, altrettanto è il fango che viene lanciato proprio sulla resistenza partigiana jugoslava, che viene, come dire, sempre additata a banda di assassini sanguinari. E mi viene anche da fare il paragone tra le dichiarazioni di allora del Duce, che disse proprio: io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani. Perché disse questa frase? Perché per l'appunto il suo obiettivo era quello di continuare ad ampliare i confini italiani, e rispetto a una razza barbara e inferiore come quella slava, queste furono insomma le parole che usò, non si può usare la politica del bastone e della carota. Ma per l'appunto lui andava ad affermare che si potevano sacrificare 500.000 persone, definite appunto slave, a 50.000 italiani. E difatti la politica fascista è stata proprio questa, è stata qualcosa come 20 anni d'occupazione in cui si sono susseguiti rastrellamenti, omicidi, deportazioni nei campi di internamento, che, attenzione, non erano nazisti e basta, ma erano campi fascisti. Di questo insomma al confine orientale decisamente se ne sa molto. E tra l'altro, rispetto a questo, consiglio vivamente la lettura del testo Lager italiani a cura di Alessandra Kersevan, che rispetto a questo, rispetto proprio alla casa editrice KV e al gruppo di Resistenza Storica, si dimostra una persona sempre molto molto preparata, che tra l'altro anche in questo, anche in quest'anno insomma è stata come dire oggetto di censura di fatto da parte dell'università o di una scuola, se non sbaglio, a Roma. Comunque tra poco andiamo anche su questa notizia che era stata pubblicata su Contropiano. E come dicevo, per l'appunto la riscrittura della storia avviene praticamente ormai in continuazione proprio a ridosso sempre della giornata del 10 febbraio. Ovviamente c'è chi anche tra i vari fascisti si appella al fatto che questa giornata sia stata proprio riconosciuta con una legge del 2004, ma come dire, noi non ci stupiamo del fatto che sulla resistenza partigiana antifascista jugoslava e italiana, perché fu una lotta internazionalista, non ci stupiamo del fatto che il fango ogni anno venga gettato in maniera sempre più esponenziale. Rispetto a questo, un altro libro, insomma, che mi sento di consigliare è quello curato da Andrea Martocchia, ovvero I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana, perché se da un lato è vero che molti italiani al confine orientale ebbero modo di dare il loro contributo a una lotta che fu di liberazione, che fu antifascista e che fu anche di classe, anche molti jugoslavi parteciparono alla resistenza nostrana, soprattutto nelle regioni del centro Italia. E quindi, insomma, questo libro è particolarmente interessante. Tra l'altro, se sul nostro sito andate, insomma, nella chiave di ricerca e digitate proprio partigiani jugoslavi nella resistenza italiana, trovate anche il podcast di qualche anno fa rispetto proprio all'intervista fatta ad Andrea Martocchia in merito al suo libro molto molto interessante, che di certo, insomma, nelle scuole non viene particolarmente pubblicizzato. Per fortuna, però, insomma, ci sono molti circoli e anche molti circoli ampi, va detto, che pubblicizzano per fortuna questo tipo di pubblicazioni. Anche qui mi viene da dire la differenza tra base e dirigenza, insomma, decisamente si nota.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E allora, appunto, alle 10 e 26 minuti, sempre qui su radiazione.info, e rispetto un po' anche a quanto si stava dicendo, mi viene anche da pensare che la memoria corta riguardi anche, insomma, tutta quella scia, quella lunga scia di crimini che l'occupazione fascista ha comportato proprio nei territori dell'allora ex regno di Jugoslavia, a partire anche da, appunto, non solo l'internamento nei campi di concentramento a cui stavo accennando. Tra l'altro, qui a Padova non c'era un campo di internamento, bensì di passaggio, per così dire, anche se i dati poi sono piuttosto allarmanti. Insomma, questo campo si trovava qui a Chiesa Nuova, quindi, insomma, piuttosto vicino a noi, ma ce n'erano anche molti altri sparsi un po' per tutta Italia. Pensiamo anche alle Fraschette di Alatri, ma anche in Toscana. E quindi, insomma, tutta una storia che purtroppo resta piuttosto nascosta, di crimini compiuti dai fascisti, quando invece il leitmotiv che continua ad animare chi parla della giornata del ricordo è quello di far passare il mito degli italiani brava gente. Anche in questo caso, insomma, vediamo come la parola italiano e fascista, spesso e volentieri nel linguaggio giornalistico, insomma, vengano usate un po' come dei sinonimi, quando assolutamente non lo sono. E difatti, insomma, la propaganda fascista va proprio a dire che tutti coloro che caddero nelle foibe finirono in questa maniera qui solo perché italiani, solo con la colpa di essere italiani. E non si tratta invece la biografia anche di chi fece questa fine, che, insomma, decisamente rispetto al passato fascista aveva le sue colpe. E 20 anni di occupazione, 20 anni di incendi e di italianizzazione forzata evidentemente hanno per l'appunto portato ai propri effetti. Quindi il contesto di una guerra di liberazione, una guerra partigiana, una guerra di classe, è completamente dimenticato da chi oggi continua, insomma, a parlare di foibe, parlando, insomma, di tragedia del popolo italiano, tragedia del popolo istriano e via dicendo. E quello a cui volevo anche arrivare è il fatto che l'affermazione di Mussolini, che prima citavo, quindi il fatto di sacrificare 500.000 slavi barbari, così definiti, a 50.000 italiani, purtroppo assomiglia veramente tanto alle dichiarazioni anche che si sono sentite negli ultimi anni, ad esempio da parte di Napolitano, che proprio parlando della resistenza jugoslava parlò di barbari slavo comunisti. Ecco, quindi anche questo termine, barbari slavo comunisti, è un termine, insomma, che anche a livello politico e giornalistico purtroppo viene fuori molto spesso. Ad ogni modo, dicevamo anche che ci lasciamo alcuni aggiornamenti proprio rispetto a questo weekend, e infatti siamo su contropiano e si legge: la Meloni inciampa nelle foibe per pura ignoranza. E difatti abbiamo la solita foto anche che ogni anno, proprio in occasione del 10 febbraio, viene pubblicata. Tra l'altro, foto che Alessandra Kersevan commentò proprio negli studi di Bruno Vespa a Porta a Porta. Cosa ritrae questa foto? Ritrae cinque persone di spalle che vengono fucilate. Ebbene, le cinque persone fucilate sono cittadini sloveni e i fucilatori sono per l'appunto fascisti italiani. Nonostante questo, la foto viene costantemente utilizzata in qualsiasi locandina che pubblicizzi proprio il 10 febbraio. Qui appunto si fa proprio riferimento a questa foto, come dire, che dà l'idea delle fucilazioni, poi degli stupri e della pulizia etnica, quella sì, delle province slovene in quegli anni. E da decenni, per l'appunto, tutta una serie di storici hanno proprio scavato nella storia delle foibe fino a ricostruire esattamente o quasi le diverse ondate. Quindi prima gli sloveni e gli jugoslavi, poi gli italiani. Insomma, un vero cultore della tristissima materia foibe avrebbe a disposizione materiale aiosa per affinare le proprie conoscenze, o se non altro almeno le informazioni di base. Di tutta la documentazione, questa foto è uno dei cimeli più noti, anche perché una delle poche prove fotografiche esistenti, al punto che se ne conoscono persino i nomi. Quindi Frank Zindarsic, Janez Kranic, Frank Skeberc, Felix Nidarsic e Edward Skerbec. Sicuramente avrò pronunciato male i nomi, ma per l'appunto sono cinque cittadini sloveni che ad Ane, oggi nel comune di Loska Dolina, alcune decine di chilometri quindi a sud-est di Lubiana, sono stati fucilati il 31 luglio del 1942. Già altri fascisti di seconda fascia avevano provato a rovesciare le parti, attribuendo la parte dei carnefici agli odiati titini, sventolando proprio la stessa foto e incrementandone la notorietà. Questa volta appunto è toccato alla Meloni, anzi sì, a Giorgia Meloni, che ha inveito contro un sindaco che aveva dato il nulla osta a un'iniziativa sul tema di carattere storico, non fascista insomma, e a Orvieto quindi l'amministrazione PD è impazzita e ha concesso il patrocinio a un'iniziativa negazionista sulle foibe. Il sindaco Giuseppe Germani abbia la decenza di dimettersi perché è indegno a ricoprire il suo ruolo e chieda scusa per questo indegno oltraggio al popolo italiano. Questo insomma il suo comizietto Twitter, postando ancora una volta questa stessa immagine a dimostrazione del fatto che a lei della vera storia delle foibe senz'altro non interessa sapere assolutamente niente, le basta insomma spremere qualche voto.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
We'll be right back.
sono le 10:35 minuti e riprendiamo a parlare di quello che è il 10 febbraio e soprattutto di cosa comporta nelle giornate precedenti e subito conseguenti in termini proprio di agibilità politica. Quindi insomma un'agibilità ben concessa ai fascisti rispetto ai loro presidi, alle loro conferenze, come dicevamo prima, rispetto sia al 7 febbraio padovano ma anche al 10 febbraio in diverse città d'Italia, Padova compresa. Ebbene, invece, a chi studia seriamente da un punto di vista storico la questione delle foibe, ormai da diverso tempo e in diverse annate e luoghi viene vietato di parlare, o per meglio dire si cerca di vietare la cosa. Noi insomma ricordiamo anche proprio l'iniziativa, dicevo poco fa, di qualche anno fa, in cui si era organizzata l'Università di Padova, precisamente all'allora facoltà di scienze politiche, prima che diventasse dipartimento, un'iniziativa di presentazione proprio con Andrea Martocchia, che prima nominavo, rispetto al suo libro I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana. E proprio l'aula il giorno prima c'era stata negata con una telefonata, invitandoci poi insomma ad andare lì personalmente a parlare. Come mai? Perché Casa Pound, non si capisce bene chi e per come, aveva telefonato dicendo che se quella presentazione ci fosse stata avrebbero insomma fatto casino, avrebbero fatto un presidio proprio fuori dall'università. E quindi in quel caso bastò, pensate, una telefonata, che poteva essere chiunque, a ritirare l'aula. Peccato che poi insomma l'iniziativa si sia fatta ugualmente, perché nonostante molte aule dell'università fossero state chiuse a chiave, purtroppo per loro insomma se n'erano dimenticata una proprio al secondo piano, insomma, dove c'è la scala monumentale. Quindi insomma era stata un'ottima presentazione, e di fascisti insomma non si era vista, come spesso accade, neanche l'ombra. Un po' la stessa cosa era avvenuta con Alessandra Kersevan già nel 2007, ricordo, perché bisognava appunto andare a fare una conferenza proprio sulla base delle sue pubblicazioni. Ebbene, anche lì la sala comunale era saltata all'ultimo, e questi episodi insomma nel corso del tempo si sono verificati più e più volte. Per fortuna insomma iniziative non ne sono mai, come dire, non sono mai saltate in toto, ma semplicemente sono state spostate, e forse sono state anche pubblicizzate di più, mi viene da dire. Ebbene, qui abbiamo un aggiornamento sempre su Contropiano, in cui si legge che la deriva revisionista e il ritorno alla luce dei neofascismi più o meno incravattati stanno prendendo nuovamente vigore. Infatti è di questi giorni proprio l'attacco mediatico ad una figura simbolica nella lotta al fascismo e alle nefandezze di questo, sia vecchie che nuove, note o nascoste, che altri per decenni non avevano saputo o voluto denunciare. Infatti Alessandra Kersevan viene definita ancora una volta, in questa occasione dal consigliere Roberto Novelli di Forza Italia, una negazionista delle foibe, proprio col preciso intento di ridurne e danneggiarne l'operatività e di sminuirne la preparazione storica, con una ridicola e deficitaria ricerca di informazioni basata addirittura su Wikipedia. La ricercatrice, che appunto non può assolutamente essere definita una negazionista, perché sia come dire la conosciamo bene, ma abbiamo insomma avuto il piacere anche di leggere e consultare proprio i suoi libri, pubblica e diffonde tramite la sua casa editrice KV conclusioni basate su fatti che sono circostanziati, documentati ed esposti alla critica, quindi seguendo quella che è la metodologia scientifica della ricerca storica e non appunto le sparate di Gasparri che prima citavamo. E sicuramente anche le sue pubblicazioni sulla questione delle foibe ne sono l'esempio più nitido, perché è una delle poche che riesce a centrare una questione fondamentale, che è quella della contestualizzazione di quegli eventi. E ovviamente qui poi l'articolo dice che se il consigliere Novelli avesse speso qualche minuto in più per informarsi meglio, certo avrebbe capito che pubblicare volumi su un certo argomento non può in nessun caso significare la negazione di questo. Ecco, adesso metterci a pensare se tale consigliere avesse speso più tempo o meno, più di tanto non ci interessa, perché insomma sono personaggi che lasciano il tempo che trovano, decisamente. E quindi una tematica, quella delle foibe, che viene riproposta e rinfocolata negli ultimi 20 anni da governi portatori di una cultura che ha tutt'altro che promosso e ancor meno ottenuto il superamento delle contrapposizioni etniche, politiche e storiche di quest'area, dando fiato invece a un odio antislavo e anticomunista, anti-rom e omofobo, che sta ripopolando appunto le nostre strade, si legge con preoccupante regolarità. Mi viene anche da dire che senz'altro sì, i fascisti hanno sempre più spazio, hanno sempre più agibilità politica, dopodiché resta il fatto comunque che, come dicevo anche poco fa, per quanto riguarda la nostra città, sì, il centro cittadino di sabato era ultramilitarizzato, polizia, camionette, macchine, comunque per difendere 30 persone venute da tutto il Veneto, quindi, come dire, sicuramente l'antifascismo militante va portato avanti ogni giorno, dalle scuole alle università, ai posti di lavoro, alle strade, e teniamo insomma anche presente il fatto che non ci sono propriamente delle ondate come magari i media mainstream vorrebbero farci credere, tanto che insomma è ormai da quest'estate che tutta una serie di testate giornalistiche, penso a Repubblica, ma poi anche, sì, al conseguente Espresso, eccetera eccetera, pubblicano fior fior di cosiddette inchieste sul mondo neofascista, come dire, probabilmente ingigantendone i numeri e la portata, facendogli anche un favore in questo senso a questi nuovi nazifascisti. E dopodiché appunto non vorrei, come dire, non vorrei essere fraintesa, l'attenzione va tenuta molto molto alta, anche perché poi questi loschi figuri cercano anche di volantinare nelle scuole, di fare anche politica a loro modo, tanto che qui nel Padovano, come dire, hanno fatto anche la mossa di fare una mini contestazione proprio fuori da Amazon, denunciando nello schiavismo, e ovviamente queste sono iniziative che possono anche portare, come dire, un certo consenso. Ovvio che sono assolutamente strumentali a loro, nel loro piccolo, proprio per raccimolare qualche voto in più. E quindi insomma la tensione e l'attenzione va sempre tenuta insomma in ogni circostanza. Per l'appunto qui si parla di revisionismo storico, e quindi insomma dovere di tutti è quello di far comprendere come proprio anche la riscrittura delle vicende storiche delle foibe venga di fatto portata avanti e resa proprio materiale con cui agitare per l'appunto l'odio nei confronti di quelli che vengono definiti barbari slavo-comunisti anche da un ex presidente della Repubblica come Napolitano. Ebbene, qui si, riprendendo l'articolo appunto su Contropiano, si legge che sono poi gli stessi personaggi che oggi avanzano obiezioni in merito ai fondi regionali di cui la KV usufruisce da qualche tempo, un sostegno appunto che riguarda l'attività di tutela e della lingua friulana e delle minoranze linguistiche in regione, a testimonianza di un forte impegno nella valorizzazione delle diversità e nel superamento dei confini di ogni tipo e nella valorizzazione dei diritti di tutte le comunità. E quindi si ricorda anche qui che la KV è nata nel 1987 proprio con un libro di didattica del friulano, e Alessandra Kersevan si dedica da 40 anni alla diffusione e valorizzazione della cultura friulana e del multilinguismo della regione. Oggi appunto è attaccata da chi copre ancora le strade di Trieste con manifesti contrari al bilinguismo, e quindi ci si chiede anche chi sia il negazionista. E qui si conclude appunto questo articolo che dicevamo è pubblicato su Contropiano. Poi per l'appunto in questo momento non trovo il l'articolo rispetto a l'impossibilità appunto per la storica di presenziare, o meglio ho trovato un altro articolo proprio con dei suoi video, dei suoi audio, che senz'altro insomma consiglio, solo che in questo momento appunto non trovo l'articolo relativo proprio alla questione appunto di Roma. Vediamo se adesso con un piccolo stacco musicale riesco a recuperarlo.
Ascolta Radiazione.
Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol,
Caravan Napoli, Caravan Napoli Petrol, petrolifera,
Caravan Petrol, Caravan.
Ma già affittato nu camel, ma già cattato nu turbante, nu turbandari, nascendo con pennacchio rosso e blu. Co viasca manio da morriella, cerco petrolio americano, mentre balla nei beduini, mentre canta nei tribù. Come si bella cavalla stu camello, con vino, con la tracolla, con turbanti un archile. Ue si curioso, mentre scava stu portu, si scorda della, non è cosa che ho petrolio, non c'è sta.
Alla, alla, alla.
Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stu camella, con vino, con la tracolla, con turbanti un archile. Co fiasca a mano e co camella, che guardi annanzi a folla rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Già mi è arrivato pazzariello, se trovo stu da lì che mi scoppiva con tabacca, ma chi è sta lì babà? Come si bella cavalla stu camella, con vino, con latta, con la coda, con un archile. Uè, si curioso, mentre scava sto tu si scorta della donna e cose cao petrolio e non c'è sta. Come si bella cavalla stuga bella coppina. I wanna yana. Non voglio più scava, ah, come so bella cavalla stu camello gobbino, l'altra con la coda il bandio d'arghile.
Caravan tron, caravan tron, caravan, caravan tron, caravan tron, caravan, caravan tron.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 10:52 minuti qui in diretta ancora con la rassegna stampa di questa mattina 12 febbraio e per l'appunto stavo assiduamente cercando un articolo convintissima di averlo visto su Contropiano, ma evidentemente la mia memoria mi tradisce. Ad ogni modo l'ho recuperato da un altro link, poi appunto la redazione è sempre quella comunque di Contropiano, solo che in questo momento non riuscivo a trovarlo sul loro sito, e difatti recitava proprio così il titolo: Roma, arriva la polizia per scoraggiare la ricerca storica sulle foibe. Difatti al liceo Pasteur di Roma è arrivata la polizia durante una conferenza della storica Alessandra Kersevan su foibe e revisionismo, e difatti viene proprio pubblicato un comunicato di alcuni docenti e personale ATA rispetto a questo episodio gravissimo. Sorvegliare e punire, tra l'altro noto libro, insomma, che ognuno di noi ha letto. Apprendiamo con preoccupazione che i controlli della Polizia di Stato compiuti nel liceo Pasteur di Roma durante la conferenza di martedì 6 febbraio Foibe, verità e revisionismo storico sono stati richiesti dalla dirigente scolastica. Ecco qui appunto anche la famosa questione dei presidi sceriffo che tante volte ai nostri microfoni abbiamo cercato insomma di denunciare. Il referente del progetto didattico Guerra e Lavoro, la relatrice della conferenza, i docenti, gli studenti e il personale ATA non sono stati né consultati né informati di questa visita. La dirigente da parte sua ha dichiarato di aver chiamato la polizia per motivi di sicurezza, viste le precedenti contestazioni di stampo neofascista alla storica Alessandra Kersevan, relatrice della conferenza. La polizia, si legge, si è presentata in borghese e armata nella scuola, sprovvista del tesserino per i visitatori, ha ripreso, ha fatto delle riprese video, ha prelevato da una parete la locandina della conferenza in questione e poi è entrata in aula magna durante l'incontro. Quindi insomma ce n'è per chiunque rispetto a questo episodio gravissimo. Una presenza indecifrabile che ha destato inquietudine e tensione tra i professori, tra i membri del personale ATA e gli studenti, che hanno respirato insomma un clima tutt'altro che rassicurante. Studiosi e organizzatori non si sono di certo sentiti tutelati, bensì controllati e intimiditi. E in questo comunicato giustamente si dice che un ambiente di apprendimento libero non tollera condizionamenti, né le organizzazioni neofasciste, né i controlli delle forze dell'ordine, né la subcultura della par condicio devono limitare le nostre ricerche. Nella nostra scuola si sta facendo sempre più frequente il ricorso alla polizia e ai suoi metodi: cani poliziotto e perquisizioni, conferenze con polizia in cattedra e invito alla delazione per gli studenti più piccoli, controlli e intimidazioni per le conferenze non gradite. Quindi si stanno introducendo cambiamenti di indirizzo culturale che contraddicono una tradizione di chiarezza riguardo al confine tra il ruolo dell'educatore e quello delle forze dell'ordine, e quindi una cultura repressiva che rischia di confondere lo stesso docente. Una scuola che ha paura e che scoraggia la libera ricerca non è una scuola critica e antifascista. E qui infatti abbiamo poi la locandina di questa conferenza all'interno di questo progetto didattico Guerra e Lavoro. Insomma, magari ce ne fossero di progetti di questo tipo nelle scuole, ma ben vediamo insomma che la risposta di almeno questa preside purtroppo è questa. Nel frattempo, per fortuna, insomma, si sono susseguite in molte città d'Italia, in molti circoli, in molti luoghi, sale comunali, centri sociali e quant'altro, tutta una serie di iniziative che vanno proprio a smontare questa riscrittura della storia. E a tal proposito, anche se è un pochino datato, vi consiglio un volantone di controinformazione del 2009, quindi sì, un po' di anni fa, ma che è ancora molto molto attuale, a cura del collettivo Tazebao, proprio rispetto alle foibe, e lo trovate come materiale, quindi anche scaricabile dal sito, proprio sul sito tazebao.org. Detto ciò, visto che sono le 10:58 minuti, non faccio in tempo purtroppo a dire nulla rispetto alla cronaca internazionale, perché magari mi sono un po' dilungata, ma come sempre vi ricordo di restare in ascolto di Radiazione con le nuove puntate di Tecnocontrollo in diretta da Venezia Mestre e con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. E un po' con questo è tutto, augurandovi appunto una buona giornata e come sempre ricordando, anche se purtroppo sono senza il mio co-conduttore, ricordandovi che il problema non è il lunedì ma il capitalismo. Ciao a tutti.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.